Gentili ascoltatori, un caro saluto da Andrea Anselmi e ben ritrovati con una nuova puntata della rubrica La strada dei ragazzi. La nostra rubrica, ormai lo sapete, collabora con associazioni che a vario titolo e in varie forme svolgono attività per i giovani, ma aiutano anche le famiglie e soprattutto i genitori ad operare le scelte più opportune rispetto al percorso educativo da intraprendere con i propri figli. Ecco perché dopo l'associazione La strada del Veghe, questa rubrica collabora anche con l'associazione Genitori Rainerum, la cui attivissima presidente Cavada ha organizzato al Teatro Rainerum un ciclo di conferenze dedicate alla famiglia, ai ragazzi in età adolescenziale e all'educazione dei figli. Di recente si è tenuta la seconda delle quattro conferenze in programma con relatori gli scrittori Filippo Fiani e Laura Debolini, che sono marito e moglie e che sono nostri ospiti in collegamento telefonico. Benvenuti.
Buongiorno.
Ecco, in perfetto sincrono. Allora, inizio per dovere e piacere di cavalleria da Laura. Ti chiedo se concettualmente condividi il titolo che accompagna il ciclo di conferenze dell'Associazione Genitori Rainerum, ovvero per educare un bambino ci vuole un villaggio, famiglia, scuola, società di fronte alle nuove sfide educative. Serve insomma una cooperazione, una task force fra più soggetti?
Assolutamente, assolutamente c'è bisogno di una rete, oggi più che mai. Chiaro che il ruolo dei genitori rimane quello centrale e deve essere quello e non si devono fare sconti ai genitori, ma c'è bisogno di una comunità educante, ci vuole un villaggio e quindi deve far parte di questa comunità la scuola per quello che gli compete, le associazioni a vario titolo, che siano meramente società sportive piuttosto che associazioni di volontariato, però c'è bisogno di una rete, i ragazzi hanno bisogno di un rimando che sia complessivo, ecco, dei valori che si vogliono loro trasmettere.
E quindi ed è spesso un qualcosa che va ricercato dalle singole famiglie, dai singoli genitori, no? Perché non sempre si presenta l'occasione per poi tessere appunto questa rete, questa sinergia.
Assolutamente, è una conquista. Spesso la famiglia si ritrova sola e ha difficoltà a trovare una sponda di aiuto per il processo educativo e la difficoltà grossa sta proprio nel costruire i legami.
Perfetto.
Quindi le occasioni come quelle del Rainerum sono da benedire, ecco.
Assolutamente d'accordo. Filippo, dicevo, mi racconti di cosa tratta il vostro libro che avete scritto a quattro mani, tu e tua moglie, e perché la scelta nel titolo di fare riferimento ad una frase del Vangelo segnatamente al centuplo qua giù, seguito poi dalla specifica storia di dono, amore e trasparenza?
Va bene, intanto grazie dell'intervista e dell'invito.
No, grazie a voi.
Il libro tratta ovviamente di una storia autobiografica, il racconto della nostra esperienza vissuta con le nostre due adozioni dei nostri primi due figli, e lo racconta da un punto di vista diciamo allegro e cattolico, presentandolo come...
Ed emozionale, posso aggiungere, visto che ho avuto il piacere di leggere il libro.
Noi non siamo degli scrittori capaci di inventarsi figure retoriche particolari se non quelle che riguardano le nostre emozioni, per cui abbiamo buttato giù quello che sentivamo dentro in quei momenti, molto spesso proprio seduta stante in tempo reale e negli anni in cui sono avvenute le cose. Poi, grazie a un fortuito incontro, diciamo, abbiamo deciso di raccogliere tutto dentro un libro, anche grazie al motivo del titolo, cioè la nostra terza bambina che è nata naturalmente e che è stato il più bel dono che potesse arrivare in un momento di pienezza, è stato veramente il centro, cioè una moltiplicazione quasi esagerata dei doni che avevamo pensato di dare e che poi ci abbiamo ricevuto.
Ok, e precisiamolo, visto che insomma ho avuto il piacere, dicevo, di leggere il libro, non è un vademecum che va a indicare l'iter burocratico che bisogna seguire per arrivare ad un'adozione, no?
No, quello l'abbiamo evitato di farlo perché prima di tutto ci sono persone molto più brave di noi a parlare di burocrazia, e poi la burocrazia comunque cambia, mentre l'adozione è una cosa che non... pur essendo soggettiva, è una cosa che comunque non cambia in funzione delle leggi che la gestiscono.
Laura, nel vostro libro, sulla scorta della vostra esperienza personale, definite l'adozione un vero atto di fede. Mi spieghi compiutamente il perché, anche se è già di per sé intuitivo?
Perché è un abbandonarsi e un rendersi disponibili. Già il matrimonio è vocazione, è mettersi davanti a Dio e dire fai di noi... quello che vuoi. E con l'adozione è proprio un ribadire questo, l'apertura alla vita, l'accoglienza dei figli è un atto di fede, perché comunque i figli sono in affidamento, anche se sono legalmente adottati, certo, o figli naturali, però è la provvidenza che ce li affida e che li fa crescere in una famiglia, e quindi è tutto qua, è l'essere disponibili a diventare, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, no? Le coppie di coniugi sono co-creatori, partecipano alla creazione con Dio, è questo.
Filippo, essere genitori è una cosa bellissima naturalmente, ma anche difficile, complessa, articolata per le responsabilità che richiede, per la consapevolezza che bisogna avere dell'importanza del ruolo. Voi come la vivete?
Normalmente, noi abbiamo preso esempio dai nostri genitori e con quell'esempio andiamo avanti. Non ci siamo inventati genitori, ma ci siamo cresciuti genitori, anche se in maniera strana, diciamo così, partendo dall'adozione, salti le prime fasi, no? Quello che è l'educazione di un bambino appena nato, certo, la gestione, la perdi nella fase educativa, comunque ti prendi cura di una persona, come si sono presi cura di noi i nostri genitori nelle nostre varie fasi, nelle nostre varie età, così noi ci siamo confortati con loro. Tanto della nostra educazione ha contato affinché noi ci potessimo rendere così facilmente e così serenamente disponibili all'adozione.
Laura, quanta importanza date al dialogo con i vostri figli? Dialogo che significa parlare ai figli, ma anche saperli ascoltare.
È indispensabile mantenere sempre un canale di dialogo con i figli, specialmente se hanno una storia di sofferenza dietro, perché ogni bambino adottato si porta dietro una ferita che è quella dell'abbandono. E quindi ecco, mantenere un canale di dialogo aperto, soprattutto di ascolto dei loro bisogni, è parte indispensabile dell'educazione e della costruzione dei legami. Loro hanno bisogno di raccontare, anche quelle parti di passato che magari si inventano perché non se ne ricordano, però è un modo di accettare loro stessi, accettare la loro storia e renderti partecipe come genitore, quindi ti riconoscono il ruolo di genitore quando ti raccontano dell'altra mamma. Per assurdo è proprio così, per cui il dialogo ci deve essere sempre, in relazione all'età chiaramente. Con un bambino di 3 anni puoi avere un dialogo che non può essere uguale a quello con un bambino di 10 o un adolescente di 15, è chiaro, però è un qualcosa che deve crescere con l'età e crescere con la relazione di affetto, di genitorialità con il bambino.
Laura, ti posso chiedere, sperando di non essere indelicato, se già vi ponete ora il pensiero, non il problema, il pensiero di dire prima o poi ai vostri figli, a che età non lo so, che sono stati adottati?
I nostri figli già lo sanno.
Ah.
Subito, allora, a parte il fatto che sono...
Che è una scelta un po' controcorrente forse?
No, è la raccomandazione di tutti gli enti e di tutte le persone, mi permetto di dire, serie, che lavorano nell'adozione.
Ma in quel senso intendevo, no? Perché comunemente si pensa alla maggiore età come il momento opportuno.
Una frase bellissima che usa la persona appunto dell'ente a cui noi ci siamo affidati è: le verità dicibili, i bambini devono crescere con una verità che si possono raccontare.
Chiaro. E come la si spiega però in tenera età?
In tenera età con le favole.
Le
favole, c'è una mamma con una pancia, c'è una mamma con un cuore, c'è una costruzione, fin da subito bisogna raccontarlo, sia che ci siano, chiaro, delle differenze evidenti, il colore della pelle dei nostri figli è decisamente diverso dal nostro, quindi fin da subito hanno avuto questa sensazione, ma anche non ci fossero differenze di carattere
genetico, insomma, certo, sì.
Comunque questa cosa deve crescere con loro, perché fa parte del loro sentirsi accettati e accolti nella nuova famiglia. Stamattina, sembra un assurdo, ma stamani in macchina mio figlio mi ha raccontato che la sua mamma gli voleva tanto bene. Lui non l'ha mai vista sua mamma, cioè da parte dell'istante in cui è nato, poi non l'ha più incontrata, però lui mi ha detto che sua mamma gli voleva tanto bene e poi lui però ha deciso di venire con me, e ora è in questa fase di racconto, in questo modo va ascoltato, va accolto,
certo,
va gratificato perché lo dice e fa parte della costruzione della loro storia, perché purtroppo avranno sempre un angolo buio in cui non si sa cosa è successo, però va contornato di spot luminosi, ecco.
Ok, bello. E chiudo con Filippo. Scrivere il vostro libro è stata un'esigenza personale o è stato anche, se posso definirlo così, un atto d'amore verso il prossimo?
Vabbè, pazienza, non sappiamo un attimo la linea. È stata una...
un'esigenza personale, cioè il voler raccontare la vostra storia, il voler raccontare le vostre emozioni, o anche un atto d'amore, dico, verso il prossimo, no? Nel senso che comunque...
un'esigenza personale è stata l'apertura dei blog, quando in tempo reale, durante le adozioni, abbiamo scritto giorno per giorno le nostre vicende. Il libro in realtà non è stata un'esigenza, ma è stato un passo naturale che ci è stato chiesto da un editore che ha pensato, più lungimirante di noi, che la nostra storia potesse essere di interesse per qualcun altro. Quindi non, in realtà noi non abbiamo mai avuto voglia di scrivere un libro, anzi l'abbiamo scritto quasi per dimostrare il contrario, che non eravamo capaci. E invece un po' è piaciuto, per cui alla fine è venuto fuori. Ma l'esigenza personale era quella del racconto, della memoria, che sarebbe dovuta servire poi in futuro, e che servirà in futuro e comunque a breve, a questo punto, perché stanno crescendo, ai nostri figli, per avere meno punti ciechi possibili, meno zone d'ombra di quelle di cui parlava prima Laura.
Ok, siamo in chiusura di trasmissione, è stato davvero un piacere, vi ringrazio per aver partecipato, grazie a Filippo, Fiani, e grazie a Laura De Bolini per essere stati con noi in questa puntata della Strada dei Ragazzi, grazie ancora.
Se mi permetti vorrei salutare e ringraziare anche Serena Cavada e Paola Cozza di AIB e dell'Istituto dell'Associazione Genitori Rainerum.
Lo facciamo con piacere anche noi, perché collaborano con questa trasmissione, abbiamo avuto anche il piacere di conoscerle direttamente e di vedere quanto fanno per i genitori, per le famiglie e per i bambini, insomma. Quindi vi ringrazio ancora, e ai nostri ascoltatori do appuntamento per una nuova puntata della Strada dei Ragazzi a martedì prossimo alle ore 10.35, in replica come sempre la domenica alle ore 20. Un caro saluto da Andrea Anselmi.